questo emerge dai racconti ed è un modo appunto diverso di approcciarsi alle cose, non solo alla relazione con l'umano, ma quindi anche alla relazione con gli oggetti. E infine, poi non mi prolungo oltre, devo dire che poi sono racconti che rimangono veramente nella memoria. Cioè, dopo averli letti, io dovevo fare appunto questo screening dell'apparato testuale e non vi nascondo che dovevo farlo 2 o 3 volte, perché la prima volta mi trovavo lacrime davanti al file, mi commuovevo proprio, quindi dovevo rileggere 2 o 3 volte per stare attenta agli aspetti testuali. E non è banale, perché non è facile colpire chi è abituato alla lettura, eccetera. Quindi il fatto che commuovano e che entrino nell'immaginario significa che toccano delle corde profonde, no? della nostra esperienza, della nostra immaginazione. Però la cosa interessante è che toccano quella sfera della memoria che, cioè, che non impietosisce, no? Che non ha questi poveri, perché c'è anche questo aspetto, no? della retorica un po' di sinistra, passatemi la catalogizzazione, del guardare all'immigrato come il po', anche un po' cattolica, no? certi chiari, di guardare all'immigrato come il poveretto che va salvato. Cioè, non è questa la memoria che lascia, ma anzi è una memoria che richiama proprio alla riflessione e all'azione.
Incontro e di cose che poi, insomma, di quello che puoi vivere nell'incontro con una persona al di là dello stereotipo del migrante, mi viene in mente appunto un altro racconto che vorrei leggervi, un estratto di questa ragazza, Akima, è il primo, Il Marocco è dietro l'angolo, pagina 17. E, Akima all'epoca aveva 33 anni, adesso ne avrà 33 anni, sposata in Italia da 10 anni, sposata con un ragazzo catanese di Catania, una figlia di 3 anni, e lei così si è raccontata dopo ovviamente un po' di tempo che siamo rimasti insieme, e comincia a parlarmi appunto di sé attraverso, arrivando poi a parlarmi di sua madre e di suo padre. E così, insomma, si racconta. Salam aleikum. Aleikum salam. Pace su di voi la pace. Questo è il saluto di una giovane donna che vive a Milano da ormai 10 anni, sposata da tempo con una figlia di 3. Salam aleikum. Aleikum salam. Una pace in quella stanza. Quella stanza racconta di un piccolo paese, Beni Mallalla, sud-ovest di Marrakesh, uno scorcio marocchino in un angolo nascosto di Milano. Seduta intorno ad un grande tavolo rotondo, la donna si quieta, si toglie il velo e gode con noi la compagnia. Salam aleikum, aleikum salam. Così inizia a raccontare. Gli odori delle spezie che arricchiscono il dolcissimo tè verde, i sapori dei datteri e dei fichi secchi mescolati al salato delle mandorle mi riporta immediatamente alla mia terra, alla casa dei miei genitori, della mia famiglia, senza aver bisogno di nessun biglietto aereo. E in Italia sto bene, qui vivo da 10 anni. Qui ho incontrato l'amore e ho messo al mondo mia figlia, questo è il paese di mia figlia e anche il mio. Ma a volte ho una grande nostalgia della mia terra e dei miei genitori. Purtroppo negli ultimi anni non ci siamo visti molto, ma tengo con me degli oggetti che li riportano subito accanto a me, quasi come se li vedessi. Mi basta stringerli, odorarli, assaggiarli, ascoltarli, per riportarli immediatamente qui, accanto a me, pur rimanendo loro a venire mall'alla. Conservo ancora le foglie di henné che mi ha regalato mia madre. Le foglie le puoi conservare in eterno e una volta seccate restano con te finché non decidi di usarle, macinarle e annacquare la loro sottile polvere. Ricordo ancora che ogni volta che andavo a trovare mia mamma, una volta sposata, la prima cosa che faceva era offrirmi del tè e macinare qualche foglia di henné. Lei annacquava la polverina di henné fino a trasformarla in una bottiglia color bronzo. carico fatto nel mento, pronto per essere usato. A quel punto riempiva una siringa senza ago con l'enne. Mi prendeva la mano, posava i suoi occhi su di essa e cominciava a creare sulla mia pelle segni floreali. Dipingeva le mie unghie di nero e colorava il palmo della mia mano facendolo diventare tutto scuro. A volte si posava anche sui miei piedi. Io la sentivo vicina più che mai in quei momenti, atti che duravano ore. Fare l'enne è un rito lungo e silenzioso. Fare l'enne ad una persona che ti viene a trovare è molto importante. È un grande segno d'amore, d'affetto e di generosità. È un dono da portarti a casa e che ti rimane sulla pelle per giorni. L'odore dell'enne e l'odore della mia mamma. Aspettavamo che l'enne si asciugasse mangiando balha, tin e loz, che sono datteri, fichi e mandorle. Poi Akima va avanti e mi parla ancora di sua madre, mi parla dei momenti appunto che avevano tra di loro, e fino ad arrivare poi anche a suo padre. Mi parla di suo papà e poi mi aveva colpito molto il piccolo racconto che mi aveva fatto su una sua rivendicazione adolescenziale. E insomma, chi non ha avuto una rivendicazione adolescenziale, no? E questa è la sua. Ricordo che a scuola avevo dei bellissimi capelli lunghi e mossi. Ero una bella bambina, magra, con le guance rosse, tutte le maestre mi baciavano, mi coccolavano. Io il velo non lo volevo, no, no e no. Non volevo coprire la mia folta chioma, non volevo nulla che coprisse la mia testa. E non volevo fare come tutte le altre mie compagne, che la mattina a casa si velano e poi davanti alla scuola si svelano. Io il velo non lo volevo. Io amavo i miei lunghi capelli scuri. Tutti erano molto preoccupati per me. Pensavano che nessuno mi avrebbe mai sposata e che non avrei mai trovato lavoro senza velo. L'unica persona che difendeva le mie idee era mio padre. Ricordo che rassicurava mia madre. Le diceva che se non volevo portare il velo era una scelta mia e che non doveva impormi nulla e che se non avessi trovato un uomo in questa terra l'avrei trovato in un'altra. Ciò nonostante, ad ogni compleanno e ad ogni promozione mio padre mi ha sempre regalato un velo. Ogni anno di colore differente. Io li regalavo alle mie amiche. Non lo volevo il velo, non lo volevo, neanche nell'armadio. Mio padre sapeva che li regalavo, ma non mi chiedeva nulla. Tranne una volta. Ad un compleanno mi regalò un velo di seta bordeaux, insieme a 3 braccialetti d'oro. Quel velo era preziosissimo e costosissimo. Lui mi disse che se volevo i braccialetti dovevo accettare anche il velo. Io accettai naturalmente. Indossai i braccialetti mentre regalai il velo. Lui ci rimase male, ma proprio tanto. Questo mi addolorò. L'anno dopo mi regalò uno dei classici veli berberi, lo zif. Lo zif è il riconoscimento per noi donne marocchine. È un velo quadrato piegato sulla diagonale, legato dietro la testa, che copre soprattutto l'attaccatura dei capelli sulla fronte. Su questo mettiamo una sciarpa, di solito molto elegante, con pizzo e velature, per coprire la nuca e i capelli, legando la sciarpa sotto il mento. Questi li conservai, non li regalai. Quello fu l'ultimo regalo di mio padre. Durante il trasloco ritrovai quel velo e da allora sto imparando a velarmi, come tutte le donne marocchine. Non è semplice, ma è questione di pratica e abitudine. Ad oggi sono 2 anni che sono velata. Sono sicura che se mio padre mi vedesse, sorriderebbe. Ma ora devo andare a prendere mia figlia, torno adesso da scuola con l'autobus. Arrivederci. Salam alaikum. Alaikum salam. Thank you. E lui è
lui.
Insomma, con lei sono stata appunto tutto il giorno. E...
lo vuoi mettere a giocare con la cucinetta?
Certo. Dopo, te la mettiamo. No, l'ultima cosa che volevo dire su questo progetto, poi appunto se ci sono interventi, domande, che è stato proprio un valore aggiunto, oltre appunto all'incontro con Marina, questo progetto ha incontrato altre due persone che hanno dato proprio un grosso valore aggiunto al progetto, che è stato Alberto e Cristina. Alberto anche lui si è appassionato molto alle storie, al progetto di Terre di Mare e ha composto delle musiche per i racconti e insomma li suona in queste presentazioni e in uno spettacolo, perché poi c'è anche un reading teatrale che è stato creato da questo libro. E da Cristina, e poi Cristina, appunto Cristina Pareschi, che invece ha creato delle immagini per i racconti, che alcuni sono esposti qua intorno, li potete vedere, e sono le illustrazioni che poi sono all'interno del libro. Lei ha illustrato 8 di questi racconti, quindi 8 sono le illustrazioni che ci sono nel libro, poi in realtà si è sbizzarrita ancora di più e ha creato altre immagini, altri segni che in qualche modo qualcuno cerchiamo di portarlo in giro durante la presentazione. Quindi insomma, 3 registri artistici, no? Cioè parole, musica e immagine, che in qualche modo hanno cercato anche loro di contaminarsi e di cooperare per raccontare le medesime storie. E questo insomma è un... non è stato semplice, non so se vuoi dire più cose.
Semplice, però credo che questi racconti sono stati uno stimolo molto, molto forte. Sono andato a reading, sono andate le musiche, sono andate le illustrazioni. E penso che il motivo stia proprio con quello che si è voluto mettere al centro, cioè non tanto il farsi raccontare una cosa, ma un incontro da cui nasceva, non si sa bene che cosa, ma nasceva qualcosa di nuovo. Quello che dicevi tu prima, che l'assemblea di oggi ha fatto risuonare, ha fatto venire in mente il racconto del libro. Io non ho mai vissuto una situazione di precarietà, non ho mai vissuto nemmeno la condizione di spostarmi, lasciare la mia terra, però l'incontro fa anche coinvolgere, no? in questi vissuti che ci vengono riportati. Per cui è vero che il lavoro non è stato semplicissimo, è stato anche lento, perché non si voleva fare la didascalia di quello che veniva raccontato, ma si voleva proprio mettere in relazione parole e musica, per cui si è lavorato molto sulla ricerca del suono, sul dare voce anche per rendersi conto della figura di chi stava parlando, chi stava raccontando, se era un uomo, se era una donna, se parlava attraverso gli strumenti, chi è che sta parlando, quindi che strumenti usiamo. E questa collaborazione è nata dopo che i racconti erano già stati scritti, dopo che gli incontri erano già stati tutti fatti, è stata all'inizio del 2013 proprio per realizzare questo spettacolo, questo reading, che poi è stato in là anche alla voglia di pubblicare anche questi racconti, è nato il libro, poi è nato anche il CD, quindi è un percorso che ha avuto molte tappe, continua a viverne di nuove e continua a essere uno stimolo forte.
Si è emozionato anche lui alle tue parole, grazie Alberto.
Dici un po' nel ciclo di presentazioni che è in corso e poi un'altra lettura.
Allora, lì ci sono delle date, ci sono dei volantini da prendere. ci saranno altre presentazioni, poi insomma se volete prendere ci sono dei volantini. Giovedì sera sì, siamo al Magafurla, che è un'osteria, osteria dei sapori Magafurla in zona Bicocca. Domenica invece a Osnago, all'Arci Loco, e lì ci sarà il reading teatrale, quindi ci sarà lo spettacolo. E sempre il 30 però la mattina, intorno alle 2:30 del pomeriggio, all'Arci Blob ad Arcore. Il 4 dicembre all'osteria dell'Utopia, che è in, verso Piola, zona Piola, via Vallazze, angolo via Lombardia. E il 5 dicembre invece a Cologno Monzese, all'interno della Casa in Movimento, che è uno spazio autogestito. E quindi appunto per ora queste sono le date. In Shigera è stato fatto il 2 luglio. Il 2 novembre. E è andata bene, cioè c'era, vabbè, lì era proprio un contesto di questo festival che si chiama Meglio Libri, quindi un festival editoria indipendente, quindi era proprio, insomma, c'era tanta gente. Diversi eventi all'interno del festival, quindi non c'eravamo solamente noi a presentare il libro, c'erano anche altre persone, e insomma la risposta è stata positiva, ci sono state un sacco di domande, un sacco di interessi sul tema. Mi sembra che sia andato bene. Ecco, prima di leggere un altro racconto, un'ultima cosa su una cosa che ha detto Alberto, che appunto lui diceva: io non ho mai vissuto una situazione di precarietà da un punto di vista abitativo, lavorativo magari, lavorativo sì, ma abitativo, e approcciarmi a queste storie, le storie che abbiamo sentito oggi in assemblea, piuttosto che delle storie che possiamo leggere in questo libro o in altri libri, il fatto che ci possano porre delle domande, cioè che ci possano in qualche modo, anche se non abbiamo vissuto un'esperienza di quel tipo, però che ci possano porre delle domande a quindi avvicinare a quel tema lì. Ecco, quello che mi piacerebbe che questo libro potesse fare è proprio lasciare domande. Questo. E chiudo con un racconto, perché lo trovo qua nei segnetti, eccolo qua. Allora, lui è Pablo, 22 anni, all'epoca, pagina 85. Io leggo sempre dei pezzettini. Comunque faccio delle, quindi se seguite magari faccio dei salti. Lui è Pablo, all'epoca aveva 22 anni, seconda generazione, quindi figlio di migranti, nato in Uruguay, e all'età di pochi mesi o pochi mesi è venuto in Italia, e quindi la voce anche delle seconde generazioni. Lui si racconta così: sono nato con le mani troppo piccole per poter afferrare il mondo così grande. Nato in Uruguay e trapiantato in Italia, all'epoca avevo solo pochi mesi, così come mio nonno, nato in Italia e trapiantato in Uruguay. Gli italiani sono sempre stati un popolo di migranti, e Sud America lo racconta bene: origini lontane racchiuse in uno stivale. Io, ora, sono tornato. Vivo a Milano, vivo a Cesate da sempre. Questo è il paese in cui sono cresciuto. Studio in università, alla statale, alla facoltà di biochimica. Sono al terzo anno e mi mancano ancora 2 anni. Anche se sono nato in Uruguay, l'Italia per me è il mio paese d'origine. Ma oggi non è un paese che accoglie giovani pensieri. Parlo italiano, sono cresciuto in Italia, ma non penso italiano. Un paese che nasce migrante, in movimento, ora è diventato statico e passivo. Un paese che rifiuta chi arriva da lontano e ha paura di uscire di casa. Un paese con la bocca cucita, cuori spezzati e cervelli in fuga. Per me, un paese per vecchi. In camera mia ho una parete completamente ricoperta da cartoline. Ognuna di loro raffigura un piccolo angolo di mondo. Quando la guardo mi perdo nei miei sogni, che faccio ad occhi aperti. Mi rassicura e le mie mani diventano un po' più grandi. Forse parlo così perché sono ancora molto giovane. Quando parlo dei miei sogni, delle mie ambizioni con gli amici, parte sempre una risata. Si sparano due battute e poi c'è sempre qualcuno che dice: ma dove cazzo vuoi andare? Così taccio, sorrido e penso di essere nato con le mani troppo piccole per poter afferrare il mondo così grande. Il mio desiderio è quello di partire, migrare, andare in Australia. Desidero costruirmi lì, desidero trovare lavoro, poi una casa e magari fare famiglia. Lì, in quella terra lontana. Il mio futuro non è in Italia, lo sento. Lo sento nella pancia. La cosa che amo di più è viaggiare. Adoro viaggiare. Sono giovane, ma grazie ai voli low cost sono riuscito a visitare tante città in Europa. Molto spesso viaggio da solo. Il mio unico compagno di viaggio è il mio zaino. Lui mi segue ovunque. Ha vissuto con me tantissimi momenti indimenticabili e contiene sempre tutto ciò di cui ho bisogno. Noi non abbiamo nessun confine. Abbiamo fatto Amsterdam, Londra, Parigi, Lyon, Rotterdam, Anversa, Berlino, Strasburgo, Vienna, Stoccolma, Monaco, Nizza, Roma, Palermo e poi ancora Oslo, Madrid, Barcellona, Lisbona. Lui mi ha sempre accompagnato. Anche in Uruguay. Quando torno al mio paese è sempre un viaggio speciale, diverso da tutti gli altri. Mi sembra di respirare meglio. C'è il tempo di scoprire le nuvole, di assaporare il vento, di riposare sotto un albero. Le persone sono amabili e la risposta più frequente che ti arriva dalla gente è: non c'è problema. La cosa che adoro fare quando torno al mio paese è attraversare un fiume che divide l'Uruguay dal Brasile. Un confine naturale che divide due nazioni. Passare da un paese all'altro in pochi minuti, a nuoto. Non c'è cosa più eccitante per me. Cosa sono per me i confini? Uno stimolo. Uno stimolo per poterli superare. Per me sono solo segni geopolitici che dividono i territori. I confini esistono solo nel momento in cui vengono superati. Forse parlo così perché so che posso superare quel confine, che posso viaggiare perché ho un pezzo di carta che mi permette di poter attraversare quei confini senza nessun tipo di problema. Un pezzo di carta che ti dà il permesso di migrare. Un pezzo di carta che ti dà il permesso di migrare. Io penso che l'uomo, con o senza quel pezzo di carta, emigra lo stesso. Non puoi fermarlo. L'uomo è come la rondine. Emigra e sempre emigrerà. E se le rondini un giorno avessero bisogno del permesso di soggiorno, non esisterebbe più la primavera? Arrivederci, Italia, e buona fortuna. Rimasti nonostante anche le tre ore di assemblea, che per quanto fosse stata interessante e bella, però e se non ci sono domande altre.
Un'ultima domanda, sì. Avete in progetto qualcos'altro insieme? O separatamente?
Ma sì, comunque insieme per ora. Chi lo sa, che è andata fuori delle cose. Per ora
questo non lo portiamo avanti.
situazioni ci stimolano anche a volte anche un lavoro su altri racconti, no? Perché noi su Reading abbiamo scelto 3 racconti e quelli abbiamo musicato, ci abbiamo lavorato tanto, per cui anche nella presentazione sono quelli su cui andiamo a leggere. Però ad esempio oggi abbiamo scelto di leggere il racconto di Sené, che è stato stimolato dalla sigla di oggi, quindi ci si lascia un po' anche contaminare la storia.
Sì, 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 poi comunque in realtà per noi è stato appena, cioè è stato pubblicato il 2 luglio, ecco perché è il 2 luglio, è stato pubblicato il 2 luglio, quindi in realtà questa è la quarta presentazione che facciamo, quindi ancora ce la stiamo un po' godendo e siamo ancora dentro a questa cosa, forse magari quando poi dopo si andrà ad esaurire ci sarà la voglia e l'urgenza di fare altro. Sensazioni, quindi c'era l'incontro, la trascrizione di tutto quello che mi ricordavo, le percezioni, la descrizione degli oggetti, della casa, e poi il racconto. Ovviamente il racconto
è come se tu avessi tessuto.
Sì, è un mio registro, no? È un mio registro. Però ad esempio è vero che ci sono delle frasi, delle parole che ritornano come se fosse, cioè, una nuova poetica. Quello però per me era il cuore, che ne so, magari è una frase che loro mi dicevano, che magari me l'hanno detta più di una volta e a me mi ha toccata, quindi io giocavo su, cioè io ho giocato su delle frasi che mi sono state dette, giocavo su delle cose che mi dicevano e poi ovviamente se tu la ripeti, cioè ti riporto, se tu la ripeti ovvio che suona in modo poetico, non so come dire, e solitamente quella cosa che loro poi ripetevano sempre era il cuore dell'incontro e per me era indispensabile andare a riprendere qualcosa che si ripeteva nel racconto perché il tempo era talmente lungo, le cose che mi raccontavano erano talmente tante che io avevo bisogno di quel cuore che ritornasse per farmi tornare a me il focus, per non perdermi anche nella scrittura. Quindi io tornavo su quelle frasi e poi risviluppavo, tornavo su quella frase e poi risviluppavo. Però, sì, però il cuore ovviamente è loro. Quando adesso io che sto rincontrando tutte le persone che ho intervistato, chiamiamole così, interviste, queste frasi loro se le ricordano, no? E sorridono e dicono ah cavoli, te lo sei ricordato, perché ovviamente magari per loro era una frase così un po' buttata via e per me invece era proprio quella roba che dici tu, no? È catturare il quotidiano, quindi non tanto l'ideologia ma è come poi quell'idea si trasforma nel quotidiano, quella ho le mani troppo piccole per afferrare il mondo così grande. È un'immagine che poi lui ha sviluppato in modo anche ideologico, poi molto giovane, 22 anni, i confini, sono solo segni geopolitici, insomma, ha 22 anni. Però quell'immagine delle mani traducono, no? quella sua ideologia. Però sono comunque parole loro. Cioè, è un misto, è una contaminazione,
in un contesto...
è una contaminazione. confusione, perché
diventano.
Sì, è proprio una, cioè, sono delle parole che non mi hanno detto, che forse anch'io poi ho messo del mio, e sì, non so più dove finisce il loro, dove inizio io. Cioè, insomma, è un misto.
È un incontro.
Scusa, volevo chiedere, quando fate lo spettacolo, in chiesa, come cambia? Cioè,
come avviene?
Ecco.
Allora, come dicevo prima, no? Il progetto Correnti d'Ali si è concluso nel 2013 e si è concluso con la mostra, la messa in mostra di questi oggetti che io raccoglievo. Poi il progetto si è chiuso e in qualche modo il progetto doveva andare a morire, cioè come tutti i progetti che si chiudono. E in realtà,
grazie,
ciao. In realtà io, insomma, ci tenevo invece a tenerlo e a portarlo avanti, tanto che poi dopo si è trasformato in tutto quello che è stato, cioè libro, CD, mostra e reading. E quindi tutte queste, quindi c'erano questa roba degli oggetti. Quindi come avviene il reading teatrale? C'è un'installazione con dei ceppi di albero, che per me è un'immagine di sradicamento, no? Di taglio. Sopra questo ceppo c'è della terra, quindi una nuova terra sopra, e dentro questa terra c'è l'oggetto. L'oggetto dei tre racconti che poi si andrà a leggere. E i tre racconti in realtà sono quelli di Akima, che vi ho letto, del Salam Aleikum. C'è un racconto di Pablo, del ragazzo di 22 anni, e poi c'è l'ultimo racconto di questo giornalista pakistano, che è stato l'incontro più lungo che io ho avuto. E poi c'è un'apertura e una chiusura. Un'apertura che fa riflettere al viaggio, che fa riflettere più che al viaggio, al cambiare, cioè a cosa vuol dire dover partire, cioè dover lasciare qualcosa, parto o non parto, no? Che fa riflettere più a quello, e c'è l'invito al pubblico di seguire questa barchetta rossa. Quindi noi, seguendo la barchetta rossa, si va ad incontrare tre persone. E poi c'è una chiusa dove, come ho fatto con le persone che ho incontrato, che ho regalato una piccola barchetta rossa, al pubblico dono una piccola barchetta rossa e poi chiedo di fare qualcosa, ma non ve lo dico perché se venite a vederlo è lo svelo. Quindi c'è un'interazione finale e poi ci si saluta. Insomma, quindi lo spettacolo è spettacolo barra reading teatrale, nel senso che c'è la lettura di tre racconti, però poi c'è questa apertura e chiusura appunto teatrale.
Questo è l'elenco delle presentazioni del libro, non
quello
del spettacolo.
È l'elenco della presentazione del libro, e poi ci sarà lo spettacolo il 30 all'Arciloco, e il 30 novembre,
domenica prossima
all'Arciloco, e molto probabilmente anche il 5 dicembre a Cologno Monzese, che è un po' più vicino, diciamo, alla Casa in Movimento.
Colonio centrici
siamo. Quindi ci sono.
Rispetto ad Osnago è più vicino anche a qua.
Rispetto ad Osnago è più vicino a dei movimenti. C'è una generazione.
Invece come racconto mi ha sembrato Osnago sono molto desiderio nei racconti che hai usato. Così com'è, una volta si faceva un argomento, no? Se ci viveva una storia, si veniva a sapere una storia e poi ce la raccontava. Oggi invece il libro diventa lo strumento che ci dà la possibilità di incontrarci, in questo caso di cerchio, e raccontarci delle storie. Più volte succede questa cosa, forse proprio per sopperire la mancanza dell'incontro nel raccontarsi le cose. E ogni volta che racconti una cosa che hai visto, la racconti con il tuo punto di vista. Quindi a quel punto ciò che tu racconti non è solo quello che ha vissuto quella persona, ma è come tu l'hai vissuta, quella cosa che ha vissuto quella persona. E così si arricchisce continuamente il racconto. Ciò non vuol dire che viene meno quella che si chiama la verità, perché la verità non è un elemento fisso sul quale si può fare un ragionamento statico. La verità è appunto una serie di racconti, di punti di vista che in un dato momento vengono fuori in un modo o in un altro, rispetto a secondo il punto di vista, cioè secondo come io vedo alcuni racconti, soprattutto l'ultimo che hai letto, che quando ho letto, è stato uno dei racconti, tra altri, mi sono piaciuti tutti, ma alcuni mi hanno toccato più di altri. Le farfalle, come dicevo prima, e le romine che non fanno più primavera. E io vedo molto anche lì, più che un'ideologia, che non conosco bene il significato di questa parola, però attribuisco istintivamente un'accezione negativa alla parola. Io non ho visto questa cosa, io ho visto proprio un desiderio di primavera interrotto dal confine. E quindi che sia giovane o che sia vecchio questo desiderio, cioè che sia agito da un giovane o da un vecchio, non fa differenza, anzi il fatto che lui sia giovane mi stupisce. Di solito questi desideri ce li hai quando già sei vecchio e hai potuto quindi alimentare il desiderio, perché se consideriamo che tutta la nostra infanzia, soprattutto attraverso la scuola, abbatte i desideri continuamente, il fatto che lui così giovane sia riuscito a riprendersi i desideri mi sembra già una conquista non da sottovalutare. Magari fossimo tutti capaci di fare questa metafora delle rondini, non so se è sua, non mi interessa questa metafora delle rondini che non fanno più primavera perché non sono riuscite ad attraversare un confine, cioè il fatto che non ci sia, il fatto che lui desideri non confine, e quindi l'attraversamento di questa rondine che per me è un oggetto desiderio, come per Marzia credo altri oggetti abbiano rappresentato poi il fulcro della storia, è importantissimo da condividere. Io ti ringrazio, perché leggerlo da sola è un conto, e poterti dire queste cose nonostante ti incontri altre volte che non ti ho mai dette, e poter dire così mi piace così.
Beh, allora vi aspettiamo a Colonia Monzese il 5 dicembre.
Non avremo roba di restare.
No, noi vi aspettiamo qui a gennaio.
Vediamo se
ci vediamo a gennaio.
Sarebbe bene se aveste
Sì, sono felice di portare qua le
prime.
Sì, assolutamente sì.
Io vi posso aiutare a fare le barche.
No, la cosa del reading è riuscito che ha del problema, non c'è problema, no, c'è degli scrittori su spazi, ma perché il peggio richiede, cioè ci sono delle appelli, esigenze tecniche che però io non ho questa qualche volta che presenta il suo libro, però qui si può sicuramente portare
proprio sul concetto.
Quindi
sì,
la chiama
di
il vero
malfatto.
Grazie mille, grazie.